In campo con Pardo.
Buongiorno e benvenuti in campo con Pardo. Oggi una puntata quasi monografica perché la nazionale scende in campo alle 18 contro la Svizzera. Ci sono tanti altri eventi, parleremo del Tour de France che parte da Firenze. Fra poco alle 12 c'è la Sprint Race, Ferrari non bene però nelle qualifiche per quanto riguarda la Formula 1, c'è il Moto Mondiale, ma insomma tutto il focus è su Italia-Svizzera, calcio di inizio alle 18, con Spalletti che ieri praticamente ha dato la formazione, rimane il dubbio Scamacca, Retegui davanti, dovrebbe esserci il 4-3-3 con Mancini e Bastoni, coppia centrale, con Fagioli ripescato in mezzo al campo assieme a Cristante e con Barella, punto fermo così come un punto fermo davanti Chiesa, con il Sharawi invece favorito per una maglia da titolare. Su Pellegrini non c'è Di Marco che non è al meglio, Darmian e Di Lorenzo, i due esterni. Sentiamo Spalletti, anche perché non si gioca in uno stadio come tutti gli altri, si gioca a Berlino.
Al di là del fatto che tutti si ricordano poi quel momento passato qui a Berlino, dove abbiamo vinto quella finale, sul pullman con noi avevamo Gigi Buffon, che ha parlato in questi giorni di questa situazione, di questa finale a tutti. Abbiamo anche questo confronto da onorare, una responsabilità maggiore, c'era da passare questo turno.
Ciro Ferrara, allora, buongiorno, come va? So che sei a Ischia, che non è esattamente Berlino, ma insomma la partita la vedrai, la seguirai. Che idea ti sei fatto di questo percorso, di questo tabellone, delle complessità della partita di stasera?
Allora Pier, come spesso ci capita nel girone, facciamo sempre un po' fatica, però insomma bisogna essere fiduciosi, se non altro per il fatto che comunque, a parte veramente qualche forse un unico caso che era la Spagna, però tutte quante hanno dimostrato di avere qualche difficoltà, e poi sappiamo perfettamente che nel momento in cui passiamo il girone noi siamo una squadra fastidiosa. Lo è anche la Svizzera, attenzione, però noi diventiamo molto molto fastidiosi nello scontro diretto.
Anche un po' di nervosismo da parte di Spalletti, che però insomma credo sia, insomma, a parte che poi si è scusato, ma insomma faccia parte della complessità e della responsabilità, no, di questo compito.
Immaginare quale sia la pressione, cioè, che c'è sempre stata attorno alla nazionale, ovviamente, quindi credo che abbia esperienza da vendere da questo punto di vista Spalletti. È chiaro che l'evento dell'europeo è un evento che si disputa in un mese, e quindi in quel mese ovviamente ci sono delle grandissime pressioni, e la qualità non è sicuramente quella che c'era una volta, però insomma adesso abbiamo passato il turno rischiando notevolmente, e quindi questo può anche essere di esperienza.
Ti chiedo qualcosa su Calafiori, il grande assente di stasera, sperando di ritrovarlo ovviamente nei quarti di finale. Ti sei fatto un'idea della dimensione di questo ragazzo? Perché insomma è stato un outsider, una sorpresa dell'europeo.
Assolutamente, non è la prima volta che comunque riusciamo a tirar fuori dal cilindro dei giocatori che poi si impongono. Lui è anche molto, molto giovane, però insomma mi viene da pensare al Paolo Rossi di turno tanto tempo fa, piuttosto che a giocatori che comunque, voglio dire, riescono a dare il loro contributo. Calafiori ha fatto un campionato strepitoso, sta mettendo a frutto quello che sono le sue qualità, ecco.
Torniamo a Berlino, tu l'ultima volta eri con Marcello Lippi nello staff, e non posso non chiederti che effetto fa ripensare, se ci si ripensa a quella partita, a quell'avventura, e se ci sono delle analogie, delle similitudini fra questa nazionale e quella aveva un talento ovviamente clamoroso, però anche quella dovette superare delle difficoltà, no?
Assolutamente, ce lo ricordiamo perfettamente, ed è proprio per questo motivo che tendo a essere fiducioso, perché comunque nelle difficoltà riusciamo sempre a trovare probabilmente lo spirito, la voglia per venirne fuori. E chiaramente sono due scorsi totalmente diversi, stiamo parlando di una finale, di un appuntamento storico, questo è un appuntamento certo molto importante per la nazionale italiana, è solo una suggestione il fatto di essere a Berlino. Berlino evoca dei ricordi indimenticabili, però è chiaro che una volta che si in campo non è che puoi più pensare a quello che l'Italia ha rappresentato quel giorno in modo particolare, ecco.
Ultima cosa Ciro, fuori programma, ma Antonio Conte l'hai sentito? Ama fatica?
Sì, è uscito subito con questo slogan, se vogliamo, molto divertente, e sì, ama fatica, ha proprio ragione, ha una ha assunto insomma un incarico prestigioso, l'ho sentito ovviamente molto molto motivato. Tra l'altro io ero a Napoli, ma ovviamente c'era la presentazione, quindi era difficile vederci, però ci siamo sentiti e insomma è un grande in bocca al lupo ovviamente ad Antonio. Credo che anche per tutto il calcio italiano sia importante il suo rientro, e da un punto di vista tecnico e tattico, ma anche da un punto di vista mediatico, perché non è mai banale, Antonio.
Assolutamente, lo commenteremo ovviamente su DAZN. Grazie a Ciro Ferrara, buona nazionale da Ischia, e siamo tornati per un attimo con la mente alla notte di Berlino e risentiamo.
Il batticuore sale.
Siamo campioni del mondo, parole di una dolcezza clamorosa. Anche Antonello Valentini era lì, come Ciro Ferrara. Ciao Antonello, quanti anni hai fatto in nazionale? Ricordiamolo per chi non lo sapesse.
27
ben portati. Qual è il primo ricordo? Ci si ripensa a quella notte di Berlino, e insomma, visto che stasera alle 18 giochiamo proprio in quello stadio e torniamo lì, che fascino ha, che suggestioni alimenta questo stadio?
Beh, emozioni molto forti, perché eravamo in Germania, quindi nella tana del gruppo, voglio dire, la Francia era una squadra lanciatissima, e quindi fu una partita incredibile a conclusione di una esperienza. Non ti dimenticare che eravamo partiti in piena calciopoli, e che la gente ci tirava l'altro po', ci tirava le pietre, volevano cacciare Lippi, togliere la fascia di capitano a Cannavaro, qualcuno invitava a tifare contro l'Italia. Quella è stata un po' la nostra forza. Tu prima ho sentito che parlavi di Ciro Ferrara. In quella spedizione, pur non essendo giocatore più naturalmente, faceva parte dello staff di Lippi, Ciro Ferrara ebbe un ruolo fondamentale, perché con il suo spirito, con il suo humor, con le sue battute, riuscì a rasserenare un po' gli animi. E non ci dimentichiamo che avevamo Gigi Riva con noi.
Certo. Non a caso Luciano Spalletti ha invitato i numeri 10 a Coverciano, proprio perché evidentemente queste ispirazioni possono avere un loro valore. Io adesso, poi adesso parliamo di formazione, in qualche modo l'abbiamo già fatto, però io a te non posso non chiederti, proprio dall'alto della tua esperienza nel rapporto fra commissari tecnici, giornalisti, opinione pubblica, che idea ti sei fatto di questi giorni, di un CT che in alcuni momenti è apparso anche un po' nervoso, poi si è anche scusato, insomma, che giustamente sente il peso delle responsabilità, perché essere il CT della nazionale è una cosa diversa da tutto il resto, no? Credo.
Sì, non c'è dubbio, è un mestiere diverso da quello di allenatore di club. Io ho sempre sostenuto e continuo a sostenere che Spalletti stia interpretando bene il ruolo di commissario tecnico. L'altra sera ha avuto un guizzo così di nervosismo dopo una partita molto tesa, che è finita come è finita, per fortuna nostra, perché ci saremmo accorti il giorno dopo di non esserci qualificati, mentre pensavamo di poter anche perdere a un certo punto. Voglio dire, bisogna però stare calmi in queste situazioni, perché stare insieme 40 giorni con 100 giornalisti, certo, al seguito non è facile, però i giornalisti, questi voglio dirlo con estrema chiarezza, hanno il diritto di fare tutte le domande che vogliono.
Ma certo,
il problema
ma certo
è dall'altra, chi sta dall'altra parte deve avere la forza d'animo, la compostezza, la serenità di rispondere. Poi tutto è nato su una parola, patto, che a me non mi scandalizza più di tanto, onestamente,
no, esatto,
dire la verità.
Esatto. Lost in translation.
Confrontarsi, prendere degli accordi,
certo.
Concordare alcune
dialettica
cose. Non è una parolaccia, patto.
Sì. No, non è una diminuzio. Grazie Antonello Valentini, che ci hai riportato.
Grazie
la saggezza dei 27 anni passati in nazionale. Fra l'altro da poco hai compiuto 30 anni, quindi ti facciamo gli auguri di buon compleanno. E adesso andiamo sugli aspetti più strettamente tecnici, lo facciamo con Andrea Ramazzotti della Gazzetta dello Sport.
Le ultimissime.
Andrea Ramazzotti, allora, insomma, Spalletti ieri qualcosa ci ha fatto capire, su qualcosa avrà anche giocato a poker, come è normale che sia. Mi racconti un po' l'umore, perché tu stai vivendo giorno per giorno, insomma, Casa Azzurri, il clima, poi queste sono partite di 120 minuti dove, indipendentemente da quello che sarà l'atteggiamento, la formazione di partenza, poi i cambi possono fare la differenza. Ma partirei da qui, dal clima del gruppo azzurro.
Sì, ciao Pier, è un clima che sicuramente è migliore rispetto a quello che c'era prima della partita contro la Croazia. Comunque il primo obiettivo è stato centrato, quello di arrivare agli ottavi. Adesso c'è questa partita di questo pomeriggio contro la Svizzera e chiaramente è un dentro e fuori, come per certi versi era quello contro la Croazia, ma c'è la sensazione che il pareggio all'ultimissimo secondo di Zaccagni abbia fatto scattare qualcosa all'interno di questo gruppo.
Anche perché la partita tra una squadra che ha sfiorato un'impresa, anche se si sarebbe qualificata comunque, si è qualificata comunque ovviamente la Svizzera, però sai, battere la Germania sarebbe stato un colpo importante e avrebbe poi portato alla sfida contro la Danimarca negli ottavi di finale, anche se poi forse è una metà di tabellone più complicata. Però comunque è una grande impresa mancata per poco. E noi che invece l'impresa l'abbiamo fatta agli ultimi istanti e abbiamo scoperto che saremmo addirittura usciti. Quindi questo senso, diciamo così, quasi da sopravvissuti è molto italiano. Tu ormai sei, non so a quanti mondiali ed europei vissuti e raccontati, però c'è molto del fluido positivo, quasi della magia che gli italiani spesso in queste manifestazioni tirano fuori. È così?
Sì, è vero, perché si è sotto gli occhi di tutti che nell'ultimo europeo vinto eravamo partiti a razzo grazie alla spinta dell'Olimpico e avevamo conquistato i 3 punti nelle prime 3 partite. È anche vero che la partenza era stata decisamente più lenta, per esempio nel mondiale dell'82. Quindi noi siamo una nazionale che tradizionalmente quando si trova a spalle al muro a volte reagisci alla grande, cioè mi viene in mente anche l'impresa del 2006 proprio qui in Germania. Io credo che questa nazionale possa aver cambiato, come si dice, il chip nella testa dopo il pareggio contro la Croazia. Giusto, sperando di non essere smentiti questo pomeriggio, dar fiducia al gruppo azzurri e speriamo di trovare finalmente gol del numero 9, del nostro numero 9.
Grazie ad Andrea Ramazzotti. Allora, siamo pronti per vivere tutti insieme questa Italia-Svizzera. Fra poco faremo il punto anche sui nostri avversari, squadra forte, tosta, equilibrata, in salute, e fra poco ne sapremo qualcosa di più. E poi faremo anche con Mario Giunta di Sky il punto sugli altri 7 ottavi di finale. E poi faremo anche un salto per il Tour de France che comincia alla Firenze, che comincia con questo omaggio al ciclismo italiano, che è qualcosa veramente che mette i brividi. Tutto questo fra un attimo.
In campo, Compardo.
Italia, quindi per noi va bene che loro sono favoriti. Sono 7-8 anni che gioco in Italia, non è una partita normale perché sto vivendo molto bene in Italia, io e mia famiglia ci sentiamo molto bene in Italia, questo paese ci è entrato nel cuore, però siamo qua per giocare gli 8 finali, quindi non c'è tanto spazio per questo amore per l'Italia.
E queste sono le parole di Freuler, anche noi abbiamo nel cuore Freuler, che è insomma un punto di riferimento da tanti anni del nostro campionato, e abbiamo l'opportunità di capire qualcosa di più sulla formazione della Svizzera, sulle scelte della Svizzera e anche su come i nostri avversari arrivano a questa partita che sta diventando ormai un grande classico del calcio europeo, qualche volta non troppo piacevole per noi. Severino Piacquadio, RSI, televisione svizzera italiana, quindi un italiano perfetto, sicuramente migliore del mio, ma una grande conoscenza dei nostri rivali di oggi. Ciao Severino, come stai?
Bene, bene, hai un'aspettativa alta comunque riguardo
Sì,
la lingua.
ho un'aspettativa bassa su di me, questa è la
Ah,
verità. Senti,
ecco, sì.
siete forti, siete tosti, avete fatto un bellissimo girone, avete sfiorato l'impresa contro la Germania e poi questa Italia-Svizzera sta diventando un appuntamento classico. Insomma, noi non possiamo approcciare questa partita con ruolo di favoriti perché ultimamente ci avete fatto piangere, anche per colpa dei calci di rigore.
Sì, però io ti posso dire che vedo, malgrado tutto, un 60-40 per l'Italia, perché c'è un giocatore che ha quel 10% in più nella vostra squadra rispetto alla Svizzera in questo momento, senza nulla togliere a chi avete visto quest'anno giocare molto bene e prendere pochi gol. Penso a Donnarumma, che ha sicuramente più di Sommer in questo tipo di partite, l'ha dimostrato. Quello potrebbe essere un fattore importante, anche perché la Svizzera al tiro non ci va facilmente, malgrado i cambiamenti apportati da Yakin, l'inserimento di Ndoye più vicino ai 16 metri, un po' meno defilato, però la sensazione è che quella differenza possa essere determinante tra poche ore.
Che formazione dobbiamo aspettarci? Perché anche da questo punto di vista la Svizzera sa essere camaleontica, sa cambiare pelle, è una squadra che di solito subisce poco, che va poco in difficoltà, poi forse come dicevi tu non è una squadra esplosiva in termini di quantità di palle gol che riesce a produrre.
Ecco, e soprattutto penso alla collocazione di qualche giocatore che è stata abbastanza sorprendente e che ha spiazzato soprattutto Marco Rossi nella prima partita con l'Ungheria, con Ebisce un po' largo, con Rieder posizionato abbastanza a ridosso della punta. Ecco, sono tutte diciamo così mosse che oramai sono state metabolizzate sì dalla Svizzera ma anche in qualche modo individuate dagli avversari. In questo senso deve riuscire a trovare qualche formula diversa, prescindendo comunque dall'avversario, perché sappiamo che la Svizzera si esalta in qualche modo comunque dal meglio di sé quando non è lei a dover fare il gioco, ma quando di fronte a qualcuno chiamato a doverlo garantire.
Ultima cosa che ti chiedo è sul clima, insomma, com'è la temperatura in Svizzera su questa missione europea, quanti tifosi ci saranno oggi e in generale, insomma, che livello di eccitazione c'è, perché la squadra, insomma, si merita grande entusiasmo e grande affetto, no?
Sì, e poi tu lo chiedi al rappresentante di una regione che confina con l'Italia. Per noi è un derby, per noi è la partita che non vorremmo mai giocare. Perché? Perché temiamo sempre che poi la carosellata, scusa il termine, attorno alle 20 stasera avrà le bandiere tricolori e non quella rossa crociata. Però è vero che in questi ultimi anni le due squadre si sono affrontate spesso, curiosamente però mai in una partita a eliminazione diretta. Ci sono andate vicine nel 2006. Sarebbe stato un quarto di finale meraviglioso qui in Germania e invece la Svizzera perse i rigori contro l'Ucraina. Nel 2021 sarebbe stata una semifinale pazzesca e invece Unai Simon parò qualche rigore di troppo ai nostri e Vargas sparò alto. Ecco, ci siamo andati vicini tante volte, vediamo come andrà con i precedenti che hai citato tu, soprattutto quelli delle qualificazioni.
Grazie Severino, ovviamente in bocca al lupo anche a te per la partita di stasera e adesso andiamo da Mario Giunta di Sky, perché Mario Giunta è in onda in queste ore. Non lo so, più del ticker, che è quella cosa che sta sotto, praticamente, cioè, che va sempre fissa in onda. Quante ore di dire? Neanche Mentana sta a questi livelli. Giunta, buongiorno, come stai?
Buongiorno Pier, buongiorno. Beh, che paragone. No, secondo me comunque in ogni caso non raggiungo i livelli del direttore, ecco.
Ecco, va bene, che è inarrivabile per definizione anche dal punto di vista della qualità oltre che della quantità. Senti, facciamo un po' il borsino, nel senso che poi alla fine noi non siamo stati brillantissimi, anzi ci siamo qualificati a 7 secondi dalla fine grazie a Zaccagni, però insomma di squadre realmente convincenti nelle tre partite ce ne sono poche, poi che il tabellone da una parte sia più sexy che dall'altra, su questo non c'è dubbio, no?
Questo non c'è dubbio e noi dobbiamo in un certo qual modo iniziare da oggi il nostro europeo di fatto, sfruttando anche quella che è un pochettino, tra virgolette, la fortuna del tabellone. Morbido? Vedremo, non lo so perché comunque sai meglio di me che poi in queste fasi finali di queste grandi competizioni può succedere veramente di tutto. Nelle prime tre partite, facendo un bilancio di quello che si è visto, secondo me c'è una squadra su tutte che mi ha impressionato. Io l'avevo seguita anche nella fase delle qualificazioni all'europeo, a questo europeo. Obiettivamente la Spagna sta portando avanti un lavoro di De La Fuente che è iniziato con una rivoluzione anche di mentalità, con una rivoluzione anche di modo di stare in campo rispetto alla vecchia Spagna che conoscevamo. E per ora sta funzionando.
E invece scusa, su Inghilterra e Francia che mi intrigano molto, non sembrano al momento i giganti che ci aspettavamo, no?
È vero questo, della Francia io comunque metto delle riserve, nel senso che comunque ho l'impressione che sia un diesel pronto poi a far vedere tutti i suoi cavalli. La più deludente è l'Inghilterra, che potremmo chissà ritrovare se stasera vinciamo contro la Svizzera, se loro battono la Slovacchia, ma io lì credo che sia un problema di manico, di manico proprio per l'Inghilterra, non dei singoli.
Manico e anche pressione, io l'ho seguito tanti anni da inviato e veramente c'è una pressione attorno all'Inghilterra quando fa queste manifestazioni veramente enorme. Grazie a Mario Giunta, ti continuiamo a seguire su Sky Sport e dalla Francia del calcio io direi di passare allora al Tour de France, perché sta per cominciare, comincia dall'Italia, comincia da Firenze e queste prime 4 tappe coinvolgo subito Pier Augusto Staggi, sono una sorta di celebrazione del ciclismo italiano, mi viene in mente la canzone di Paolo Conte, i francesi si incazzeranno pure, come si dice in quelle note stupende di Bartali, ma stavolta invece ci celebrano. Ciao Piero Augusto.
Ciao Pier. Sì, assolutamente così. Diciamo che l'Italia si è messa il vestito buono per accogliere i cugini francesi, che sono molto ben disposti a celebrarci e a, chiaramente, comunque, essendo loro bravi, anche a celebrarsi. Portano la loro argenteria più bella, che è quella del Tour de France, la portano nel paese, nella città del Rinascimento, la portano nel bel paese per 3 tappe e mezzo che celebra, come hai detto giustamente tu, la bellezza del ciclismo italiano.
Senti, in 30 secondi, è una sfida 2 questo tour, e gli italiani che cosa potranno regalare a questa meravigliosa competizione?
E guarda, facendo una battuta e parafrasando la canzone di Paolo Conte che tu hai menzionato, speriamo che gli italiani un po' si incazzino e li facciano girare un po' ai francesi. Quindi siamo un po' dei guastatori, a incominciare dal campione italiano, il fiorentino, perché è di Castel Fiorentino, Alberto Bettiol, e poi c'è anche Giulio Ciccone, vincitore dell'ultima maglia Poix l'anno scorso, di miglior Grimpeur, e speriamo che appunto anche lui riesca a portare a casa una tappa che ci manca dal 2019, Vincenzo Nibali, no? 85 tappe senza vincere, quindi anche quello speriamo di cancellarlo. E poi comunque
invece sulla sfida, due favoriti?
È una sfida a due, chiaramente parte in pole position Tadej Pogacar, che è leggero ed è estremamente convinto, e poi c'è comunque questo Jonas Vingegaard, che se è qui è perché vuole comunque rompere le uova nel paniere. Non è qui per fare del turismo.
Vuol dire che è in condizione. Grazie a Piero Augusto, continueremo a seguirti, e questo mi dà anche un assist per ricordare gli appuntamenti. Domani torniamo con tutti i convocati weekend alle ore 18, scusa, alle ore 17, sono impazzito, dalle 17 alle 19 come tutte le domeniche, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14 la versione tradizionale di tutti i convocati. Noi ci ritroviamo per In Campo con Pardo sabato prossimo alle ore 11:30. Forza Azzurri, non ho altro da aggiungere se non ringraziare Ferronato e Schiattone. Ciao, dai.